Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati e bentrovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Oggi è giovedì 21 maggio. Come sempre riprendiamo il nostro racconto settimanale per denunciare cosa accade nei luoghi di lavoro con i nostri approfondimenti. E questa sera vogliamo capire cosa sta accadendo nel mondo dei rider. Sì, perché qui da una parte si licenzia e dall'altra si promettono nuovi scenari, ma nel mezzo però ci sono sempre i lavoratori che continuano a pedalare, ma a quali condizioni? A questa domanda risponderanno diversi ospiti, alcuni sono già qui con me in studio e a breve poi ve li presenterò. E intanto i nostri contatti per se volete poi intervenire in corso di puntata in diretta al 3316214013 con SMS, WhatsApp e Telegram, oppure più riflessivi, diciamo così, con una mail a diretta @popolarenetwork.it. Ma come sempre non possiamo cominciare se non dalla cartolina del dottor Bruno Giordano che ci ha inviato proprio oggi.
Ferruccio De Bortoli, sul sito del Corriere della Sera del 13 maggio, ha parlato della carenza degli ispettori dell'INAIL, fermando la propria analisi soltanto a questo istituto. Ma subito dopo, il 15 maggio, si è dovuto correggere e integrare, forse su segnalazione di qualche ufficio stampa ministeriale, parlare anche della carenza degli altri ispettori, dell'ispettorato del lavoro, di altri enti, quasi a sottolineare che mancava ancora qualcosa in questa informazione. Il 15 maggio ben 5 persone alle Maldive muoiono nell'esecuzione di un'attività di lavoro, perché anche i professori universitari, i ricercatori, sono dei lavoratori e delle lavoratrici, e se muoiono durante una attività, ancorché all'estero, di lavoro, comunque sono morti sul lavoro. Il 20 maggio, lungo l'autostrada in costruzione Ragusa-Catania, un'auto falcia 4 operai che erano addetti a un cantiere stradale. Ma nessuno ha parlato di incidente sul lavoro, ma soltanto di incidente stradale, come se stare in un cantiere stradale fosse semplicemente qualcosa che è dovuta alla circolazione stradale. Ci chiediamo, ma cosa porta l'informazione a non definire esattamente, ad avere questo timore nel parlare di incidente sul lavoro, a non chiamare le cose con il loro nome, ad essere così attenta a quello che accade nella cronaca quotidiana, ma disattenta quando si tratta di fatti colposi che accadono nei luoghi di lavoro. C'è forse un timore o forse una difficoltà ad usare le parole della colpa. A chi ha la possibilità di fare comunicazione, è opportuno ricordare che c'è anche una colpa delle parole.
Thank you. E queste erano appunto le parole di Bruno Giordano, la colpa delle parole, ma iniziamo ad addentrarci un po' su quello che è accaduto in questi giorni, ma partendo da quello che è accaduto anche poche ore fa. Leggo proprio ora: un terribile incidente sul lavoro, un operaio resta incastrato con il braccio in una macchina per frantumare i detriti. Un operaio edile in un cantiere ed è stato elitrasportato in gravissime condizioni in ospedale, questo accaduto a Caldonazzo. Ma non solo, tornando poi a lunedì scorso a Istrana, sempre in provincia di Treviso, un operaio edile cade da una scala e si rompe una gamba. Ha allertato da solo i soccorsi mentre i colleghi si sarebbero dileguati. Le operazioni di soccorso sono state poi più complicate del previsto perché l'uomo si trovava al primo piano della casa che era in costruzione in questo cantiere, ma non c'era il modo di raggiungerlo, di salire, visto che le scale interne non erano ancora state ultimate all'interno del cantiere. E c'erano tra l'altro più aziende coinvolte in questi lavori e fa strano appunto che si trovasse da solo quando gli altri colleghi se la sono battuta, probabilmente per ragioni magari legate al loro rapporto di lavoro, alla regolarità magari del contratto. Ma proseguendo poi, purtroppo è morto oggi Franco Vescio, l'operaio di Lamezia che è caduto da un tetto e il fatto è accaduto una settimana fa. Era rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato mentre stava effettuando alcuni interventi di manutenzione sui cavi di telecomunicazioni che erano posati sopra un edificio ed era ricoverato da una settimana a Catanzaro. Tanti altri episodi, tanti altri codici rossi, quindi fatti che hanno un impatto lesivo importante, grave per i lavoratori coinvolti, ma vogliamo tornare a Torino, dove appunto un gravissimo trauma toracico ha determinato molteplici lesioni interne. Questo è quello che che emerge dai primi esiti dell'autopsia che è stata eseguita su Raffaele Settembre. Raffaele Settembre è l'operaio di 48 anni che è morto a Torino lo scorso 12 maggio in un incidente sul lavoro alla centrale del latte, un'azienda che è all'interno della città. Raffaele è stato travolto da un bancale da 750 kg dentro la centrale del latte. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo per la violazione delle norme su salute e sicurezza. La procura ha iscritto nel registro degli indagati amministratori e responsabili della sicurezza delle due aziende coinvolte, la Movinlog, che è un'azienda di Reggio Emilia, una società di logistica di cui la vittima era dipendente, che inizialmente questo lavoratore, appunto Raffaele, era stato dipendente per ben 7 anni di un'altra impresa in appalto, che poi per un cambio d'appalto non casuale ma perché le condizioni di lavoro in quell'altra società non erano adeguate, il contratto risulta essere in essere con la Movinlog dal gennaio 2026 e quindi svolge appunto attività la Movinlog all'interno della centrale del latte di Torino, servizi di facchinaggio, di carico e scarico merci per la società Tappo Rosso e la stessa centrale del latte, che è società torinese del gruppo New Princess. Secondo i lavoratori, lo scarico però del bancale di 750 kg è stato effettuato nel piazzale, vicino alle macchinette dell'area relax, e in uno spazio dedicato al passaggio pedonale, tra l'altro, quindi fuori dalle baie della ribalta che sono dedicate di solito a queste operazioni. Ma per capire che cosa poi è accaduto in questo contesto abbiamo raggiunto Denis Weir della CGL Piemonte, sentiamo che cosa ci ha raccontato.
Della notizia subito dopo quindi l'accaduto, quando siamo contattati appunto dalla rappresentante sindacale unitaria, quindi in azienda, ci aveva informato di un fatto quindi grave che è accaduto nello stabilimento, che non riguardava un lavoratore dipendente della centrale del latte ma riguardava un lavoratore che si occupava quindi di logistica, e ovviamente abbiamo cercato di capire cosa fosse successo. E sembrerebbe quindi che durante lo scarico di un camion dove c'erano appunto delle pedane, una pedana era in bilico. Non si capisce come mai questo lavoratore, che doveva stare nel muletto, fosse sceso quindi dal muletto. A questo punto il carico sia andato addosso, e questo poi saranno gli enti che faranno le ispezioni e le verifiche, dovranno fare le loro valutazioni, perché c'è stato quindi una caduta che potrebbe essere di peso dal carico andato addosso, oppure una caduta che indipendentemente dal carico abbia causato un danno, anche se le prime indiscrezioni, parlando appunto con le persone che erano presenti, sembrerebbe che appunto sia proprio il carico con uno schiacciamento che abbia determinato il grave evento.
La centrale del latte è un'azienda che è storica per la città di Torino e non solo.
Sì, la Centrale del Latte è un'azienda storica e nel cuore di Torino, quindi se uno ci va fisicamente è praticamente tra i palazzi delle case, e ha un cortile. In questo cortile appunto ci sono i camion che fanno il carico, lo scarico, anche i camioncini piccoli, quelli che portano il classico latte della centrale in giro per i punti vendita, con gli uffici da un lato e i reparti nella parte frontale e nella parte laterale. Una guardiola dove appunto c'è la persona che si occupa di accettare l'accesso, no, delle persone piuttosto che dei mezzi. Ecco, questo mi fa rilevare che appunto, diciamo, c'è sempre stata in quell'azienda lì molta quindi attenzione anche a dove magari il camion esattamente si collocava per effettuare il carico, lo scarico. Oggi forse dinamiche diverse, e il fatto quindi che ci siano gli appalti e quindi anche quello che sta alla guardiola si sente di fare il suo, quello che fa il dipendente dell'azienda fa il suo e l'altro fa il suo, manca una visione di insieme che purtroppo magari ha prodotto questa situazione.
Muore il diritto, nobilita l'uomo se non lo mette in conflitto, tra vivere o morire per necessità, nessuna tutela, nessuna dignità. Se muore di fatica, se muore che fatia, tutte ma muore a speranza, ma non succede qua. Paiamo in un pizza e alta, non ci donna sconta da fa, perché non ci conta vita, ma produttività. Operai da tutta la tipa, spicciano sotto a terra, so assai alla morte ferita, tipo come una guerra. Senza soldata, pizza e bombe che cadono in terra, ogni giorno parano un bollettino da guerra. Morire di lavoro, così muore il diritto, nobilità l'uomo se non lo mette in conflitto, tra vivere e morire per necessità, nessuna tutela. Non si può accettare, morire per lavorare non può finire così. La sicurezza è fondamentale, non venirmi a raccontare che doveva andare così. Sacrifici, un futuro da programmare, stipendio da fame, non doveva andare così. Non c'è più tempo, non possiamo più aspettare, di qui dobbiamo gridare, non si può morire così. Non c'è risparmio a nessuna, dalla più grande alla vagliuna, responsabilità qua manca ni una, perché solo solda la vera padrona. Nessuna tutela, nessuna dignità.
E torniamo quindi in studio con i nostri ospiti per iniziare ad addentrarci in quello che è l'argomento, la domanda che aleggia dall'inizio, insomma, a quali condizioni bisogna lavorare pedalando. In questo caso parliamo dei rider. Quest'oggi, questo giovedì, vogliamo parlare con Davide Contu, che è già qui con noi, insieme a Luca Corbetta. Davide Contu della Filt CGL e segue i rider di Just Eat in questo caso, e appunto Luca Corbetta, che è un rider di Just Eat nonché RLS, per appunto sempre la Filt CGL. Buonasera e grazie per essere qui intanto.
Buonasera.
Eccoci, intanto con noi, collegato al telefono, abbiamo anche Andrea Bachin della Needle CGL, perché intanto ciao Andrea, buonasera, grazie
ciao, per buonasera a tutti, buonasera a tutti,
collegato anche te con noi, perché mettiamo insieme tutti i rider, insomma, sia quelli contrattualizzati con lavoro subordinato, no, che se la dovrebbero passare meglio, e poi vediamo se è così, e quelli che invece non lo sono ancora, non hanno ancora non hanno ancora raggiunto quell'obiettivo fondamentale, e sono per esempio quelli di Glovo, quelli di Deliveroo. Parleremo di Glovo nello specifico, anche perché appunto le notizie ultime ci fanno portare l'attenzione lì. E io appunto parto proprio da qua, da Andrea Bachin e da Glovo. Andrea, sembra che qua, leggendo le notizie anche ultime, siamo quasi in una via di risoluzione delle problematiche che emersero quando la procura di Milano istituì, dispose per la società Glovo l'amministrazione controllata, l'amministrazione giudiziaria, nel 19 febbraio del 2026, tra l'altro con accuse pesanti, l'accusa di caporalato e di sfruttamento dei lavoratori, perché le paghe sono sotto soglia di povertà e sono addirittura al di sotto poi del contratto collettivo dei trasporti, che è il riferimento preso dallo stesso PM Storari per avvalorare la tesi dello sfruttamento. Andrea, intanto, è così? Cioè, siamo in via di soluzione?
Ma non proprio, nel senso che nelle scorse ore è arrivato questo comunicato della società in cui dice: noi staremo per trovare un accordo per il quale riusciamo a superare l'amministrazione controllata e, aumentando le retribuzioni. Di fatto questa è una comunicazione che ha dato l'azienda, aumentando le retribuzioni, impegnandoci a trattare con le organizzazioni sindacali per un accordo. Questo è un comunicato che hanno fatto loro, le stesse dichiarazioni che fanno in merito all'aumento, al presunto aumento della paga e alla volontà di trattare, in realtà sono davvero fumo negli occhi, diciamo così, perché poi di fatto vanno ad aumentare, propongono di aumentare con lo stesso sistema attuale, quindi passare da presunte 10 euro all'ora calcolate su una parte davvero ristretta del percorso che fanno i lavoratori perché fanno i rider per consegnare, e aumentando quel parametro da 10 presunti euro all'ora a 14 presunti euro all'ora, che pagano solo poi un terzo dell'effettiva prestazione. Chiaramente questa non è la soluzione a cui pensavo, e anche sul versante del confronto con le organizzazioni sindacali, sì, è vero, c'è stato un ulteriore tavolo durante il quale però a suo delivery, di cui fa parte anche Glovo, ha detto che sostanzialmente sono aperti a delle possibilità, al netto del fatto che il modello organizzativo non lo vogliono cambiare. Se non vogliono cambiare il modello organizzativo, allora non riusciamo a risolvere il problema che sta alla base di questo contratto, di questa forma di sfruttamento.
Ecco, appunto, tu dici giustamente, ma andiamo al primo problema, perché proviamo a capire insieme, no? E ad aiutarci a comprendere bene. Siamo nel mondo dei rider che attualmente non hanno un rapporto di lavoro subordinato, è corretto?
No, è corretto. Hanno una prestazione d'opera in regime di partita IVA oppure no. Questo vuol dire che molti di loro hanno raggiunto il minimo di 5.000 euro, il massimo di 5.000 euro che possono guadagnare in prestazione occasionale. Gli viene richiesto da prima una partita IVA, e poi lavorano sostanzialmente in un sistema di cottimo dove il valore della tariffa sarebbe calcolato su una parte del tragitto svolto e di quanto ci dovrebbe mettere il lavoratore, quindi con questa questi finti 10 euro l'ora, che poi sostanzialmente occultano un sistema dove ti faccio un'offerta, 1,90€, 2,70€, 3,20€, e tu fai questo tragitto, sostanzialmente. Quindi è una forma di rapporto, di contratto, che sicuramente non è in grado, da un lato, di garantire sicurezza, la salute dei lavoratori, perché espone, come qualsiasi sistema di cottimo, alla necessità di andare più veloce, dall'altro comunque non dà nessuna garanzia, né dal punto di vista retributivo, né dal, perché sostanzialmente possono diminuire o aumentare i tuoi guadagni a seconda di come viene impostato quel giorno il criterio con cui viene determinata la tariffa, e sia dal fatto che da un momento all'altro l'applicazione può bloccarti, dandoti spiegazioni davvero molto molto sommarie, e facendo sì che il suo rapporto si chiude, e poi sta a te capire cosa puoi fare. Sicuramente non c'è nessuno pronto ad ascoltarti, perché l'altro grande problema di questo modello organizzativo è che passa tutto per l'interazione con l'applicazione. Ci sono delle persone magari che rispondono, molte risposte sono automatizzate, ed è davvero davvero difficile risolvere i problemi più semplici e quotidiani, figurarsi cercare di dare delle spiegazioni per qualcosa che ti viene contestato e che non capisci neanche molto bene che cos'è.
Certo.
Quindi questo modello complessivamente non va bene.
Ecco, non va bene, ma infatti, intanto, per inquadrarlo, è quello, sì, che la stessa procura ha messo sotto osservazione e contestato, è il contratto che è stato sottoscritto da Asso Delivery e da UGL, quindi
assolutamente, assolutamente. Ecco, parliamo di quel contratto lì.
Esatto, che è un contratto che però determina le condizioni che tu descrivevi, ma che non cambia la natura del rapporto di subordinazione, li mantiene per come sono.
Mantiene rapporto autonomo. Se effettivamente questa procedura dovesse concludersi in questa modalità, sicuramente poter guadagnare qualcosa di più per i rider sarebbe,
certo,
positivo, ma non risolgono i problemi alla radice. L'impegno dell'azienda a trattare con le organizzazioni sindacali, se si basa, se parte dal presupposto che la modalità organizzativa non la modificano, è un impegno fittizio, perché allora di cosa stiamo parlando?
Nel, esatto, senso, cioè,
se quindi non vogliamo superare quel modello di finta autonomia, allora perché, perché stiamo, di cosa stiamo parlando, appunto?
Esatto, cioè non si cambia la natura del rapporto di lavoro che c'è tra i rider di Glovo e Glovo in quanto società che,
sì,
in qualche modo gli eroga un compenso che non è una retribuzione, non è un salario,
esatto,
non è appunto dovuto in ragione di un rapporto di lavoro subordinato, come invece avviene nel mondo di Just Eat, giusto?
Confermo.
Ecco, Luca Corbetta è il primo testimone che lui mensilmente ha la sua busta paga invece.
Esattamente.
Ecco. Ma e quindi il timore, Andrea, è un po' questo, cioè l'impegno che Glovo descrive dicendo, ma dal quale poi però apprendiamo che, almeno dalla lettura della stampa, come dire, apprendiamo anche il fatto che ci sia, potrebbe esserci già un parere positivo della stessa procura rispetto a come dire, mantenere l'impegno di incontrare il sindacato o i sindacati, poi bisogna anche capire quali, perché se il sottoscrittore, mi viene una domanda così, cioè se oggi le condizioni di lavoro sono determinate da un sindacato, qual è UGL, no? Che ha sottoscritto con Asso Delivery le condizioni di questi lavoratori, e quindi manterrà quel rapporto in essere tra azienda e UGL, e quindi determineranno ancora loro le condizioni. Se questo basta per togliere l'amministrazione giudiziaria, abbiamo capito bene?
Allora, intanto una premessa importante: il comunicato che poi è girato a stampa è un comunicato dell'azienda, l'azienda dice queste cose, bisogna vedere poi effettivamente se sarà questa la soluzione che troveranno con la procura. Questo è tutto quanto da vedere in prima base. In secondo luogo, la cosa che in realtà preoccupa in questo momento non è tanto magari che nel senso, il contratto di UGL è già stato totalmente smantellato dalle varie sentenze che si sono, sì, sono succedute, e non si capisce bene a quel punto che senso avrebbe farne un altro, perché tanto chiaramente quella cosa lì non può sostenersi, non va bene. Il problema in questo momento è che forse potrebbero trovare l'appoggio di anche altre organizzazioni sindacali, che magari non sono solamente UGL, organizzazioni sindacali che invece hanno dovrebbero avere posizioni magari differenti o che comunque sono, potrebbero essere disposte o essere interessate a mantenere un modello basato sull'autonomia. Da questo punto di vista noi l'abbiamo sempre chiarito,
non è la nostra
bisogna
posizione, insomma,
strutturare esatto, e se anche si possono comprendere delle forme in cui viene, cioè, più spazio di autonomia per i lavoratori, comunque non devono essere in partita IVA, perché questo crea tutta quanta una serie di problematiche, soprattutto in un settore dove la metà dei lavoratori sono lavoratori di recente immigrazione, quindi che magari si appoggiano a terzi per gestire la partita IVA in modo che poi gli crea un sacco di problemi. Cioè, questo sistema sta creando davvero un sacco di danni sotto tantissimi punti di vista. Quindi, insomma,
infatti,
superarlo per forza, esatto.
È necessario, esattamente. Indispensabile. Torniamo subito, prendiamoci un attimo di... respiriamo un attimo. Torniamo in studio, qui ad Uscito di Sicurezza. Il tema, appunto, sono come se la passano i rider. Abbiamo adesso iniziato ad approfondire una parte del mondo dei rider, dei lavoratori, quelli non subordinati, per intenderci, i rider che hanno la condizione di Glovo, di Deliveroo. Ma adesso, dato che qui in studio c'è con me, appunto, Luca Corbetta e Davide Contu, che quelli più strutturati, più contrattualizzati, perché hanno il contratto collettivo nazionale della logistica, dei trasporti, quelli di Just Eat, e qua però c'è una procedura di licenziamento collettivo aperta, e quindi cosa succede? Cioè, torniamo indietro, Davide, ma quali sono le ragioni che l'azienda ha descritto per aprire questa procedura?
Allora, diciamo innanzitutto chi viene colpito da questa procedura non sono i rider, ma questo non vuol dire che non sia negativo, non solo relativamente ai lavoratori coinvolti, alle lavoratrici coinvolte, ma proprio sullo stesso modello che negli anni è stato creato, costruito e consolidato dall'azienda con anche l'apporto dei sindacati, visto che parliamo di accordi integrativi che man mano sono stati migliorati e via dicendo. Questa procedura riguarda una figura che possiamo dire centrale nel modello. Noi siamo abituati ovviamente a puntare sempre i riflettori sui rider, perché comunque come tipologia di lavoratori sono sempre stati quelli più sfruttati, con meno diritti, come la battaglia di frontiera, l'ultima frontiera dei diritti del lavoro. Però nel garantire questi diritti nell'ambito di Just Eat, dove un contratto collettivo viene applicato, è fondamentale la figura che possiamo identificare come quella del coordinatore, tecnicamente coordinatore, city operation manager, dirigenti di vario genere. In particolare alcune figure, riprendiamo quella dei coordinatori e di chi gestisce comunque in generale l'operatività della città e dei rider che pedalano, che sono sul territorio a lavorare. Ed è su queste figure che impatta la procedura di licenziamento collettivo. In Italia ad oggi ci sono 82 persone che possiamo definire come facenti parte dello staff interno di Just Eat, tecnicamente le personale non viaggiante, e di queste 42 vengono messe alla porta. Si va a smantellare quell'interfaccia che è stata invece costruita tra chi sta su strada e l'algoritmo e l'azienda, gli investitori. E quindi si va man mano, in un certo modo, prima Andrea Bacchin definiva alcune situazioni tipiche delle piattaforme che lavorano ancora a Cottimo, quindi dove è tutto digitalizzato e manca la possibilità di parlare con qualche referente per risolvere problematiche anche, come dire, quotidiane. Ecco che Just Eat sta andando verso quella direzione. Non è un processo che è iniziato oggi, è un processo che inizia circa un anno fa, quando il fondo Prosus, un fondo di investimento in particolare su piattaforme di food delivery, di giochi e di altro tipo ancora, comunque sempre legata alla digitalizzazione e all'uso dell'intelligenza artificiale, ha deciso di acquisire Just Eat, una procedura che si è perfezionata a fine del 2025, però già dall'annuncio abbiamo iniziato a vedere che molte di queste figure iniziavano ad avere meno mansioni, ad essere meno presenti, ma non perché fossero figure negative, ma semplicemente perché l'azienda man mano andava spacchettando le loro mansioni, attribuendole ad altro, si suppone a qualcosa di più automatizzato. E quindi oggi queste figure hanno pochissimo da fare in azienda e siamo all'atto finale, che poi è il licenziamento collettivo. Noi è da tempo che stiamo segnalando che, per esempio, è molto più difficile poter contattare chi oggi svolge il ruolo di preposto alla sicurezza sul lavoro. Quindi parliamo appunto di queste figure di cui dicevamo prima. Di questi 42 lavoratrici e lavoratori, 39, grosso modo, 37-39, hanno delle mansioni precise all'interno dell'organigramma della sicurezza. Le altre tre si occupano del recruitment, quindi comunque, anche se magari non è specifico sulla sicurezza, però comunque è una figura fondamentale, perché è la prima faccia che il rider vede, è la prima persona con cui si interfaccia e da cui il rider riceve i primi elementi.
Le informazioni.
Esatto. Una figura comunque anche qui vitale, perché come diceva prima Andrea, molte persone che intraprendono questa professione comunque sono persone di recente immigrazione, quindi spesso con un gap linguistico importante, ma anche di conoscenza stessa di quelle che sono le regole, doveri e diritti di un lavoratore dipendente, subordinato. Certo. A molti bisogna spiegare che puoi metterti in malattia e usufruire di un'indennità di malattia se stai male, banalmente. O anche quello che è un regolamento interno.
Esatto, e quindi, ma Luca, per proprio trasmettere a chi ci ascolta, ma anche per aiutarci a capire, Davide ci rappresenta giustamente, dice sì, qui stiamo parlando di figure che non sono quelli che pedalano con te, no, quotidianamente, sono quelle che però hanno un impatto diretto sulla tua attività, nella quotidianità lavorativa tua. Cioè, per esempio, prova a far capire in che cosa è importante quella funzione lì oggi e proviamo poi a capire se viene meno cosa potrebbe accadere.
Ok, guarda, te la metto giù da rider, più che da rappresentante, esatto, di lavoratori quello, per la sicurezza. Avendo lavorato dal 2015 per diverse piattaforme di food delivery, Uber, Deliveroo, Glovo e tutto. Ora sono da 5 anni assunto con Just Eat. E diciamo che la prima grossa differenza proprio all'interno del nostro modello, all'interno della gestione del nostro lavoro, è proprio data dal coordinatore, da quella che è la figura del coordinatore, cosa che nelle altre piattaforme di food delivery non esiste. Faccio un esempio: quando interagivo, per così dire, con Glovo, Deliveroo e Uber, mandavo dei messaggi a una chat o a un'email, poi ti arriva la risposta e si limita tutto a quello. Ok, può essere una cosa anche snervante, lo sappiamo bene anche a volte nei servizi d'assistenza, in qualsiasi cosa della realtà di oggi. E quindi la prima grossa differenza per un rider, quindi proprio per chi sta in strada, è avere un riferimento che non è soltanto quello, come nel nostro caso, che siamo sempre stati un'azienda più strutturata, quello del capitano di Starting Point. Starting Point è quello, il punto dove noi ci ritroviamo prima di iniziare il nostro turno. Okay. E non è solo quello, ma anche il coordinatore, perché il coordinatore è quello che ti gestisce le ferie, è quello che magari ti può dare dei suggerimenti sulla gestione del tuo lavoro o qualche informazione in merito a quelli che sono i tuoi diritti, perché non tutti quanti hanno sempre un delegato RSA a fianco che gli può dire guarda, ricordati, sappi che puoi usufruire di questo e quest'altro, per così dire.
Ma per esempio, torniamo al ruolo invece di RLS, no? Per arrivare a comprendere, cioè a proprio a toccare con mano cosa vuol dire se poi succedono situazioni, diciamo emergenziali, ma che in realtà per noi pedoni è la pioggia, apri l'ombrello, continui a camminare, prendi i mezzi, prendi la macchina, per voi rider è diverso. E che impatto ha? Quindi come avviene in quel mentre la relazione stando in casa Just Eat, no?
Ok, diciamo che nella mia esperienza questi 5 anni, le volte che ho avuto la necessità di ricevere assistenza da parte dell'azienda, di supporto da parte di quelli che sono gli operatori cosiddetti live ops, quindi chi segue le operazioni live, tendenzialmente hanno fatto in modo di mettermi poi in seguito o comunque nel giro di breve tempo, in un lasso di 5-10 minuti, in contatto con un preposto. Negli ultimi mesi, per non dire forse nell'ultimo anno, abbiamo cominciato a denotare fortemente questa carenza, sia io che altri miei colleghi, anche loro RLS, che hanno cominciato a denotare che questi preposti alla sicurezza, nel nostro caso, che sono fondamentali, hanno cominciato ad essere meno reperibili. Fino al punto di magari noi mandare messaggi all'assistenza e l'operatore che ti risponde ti dice guarda, manda un ticket, quindi un'email dove spieghi quale sia il problema, mentre tu magari in quel momento hai bisogno necessariamente di
una risposta immediata,
che non ti può fornire un operatore live, che è quello che si deve occupare di altre mansioni, diciamo, e non di quelle legate alla sicurezza, per esempio.
Beh, quindi insomma inizia a emergere un importante ruolo di queste figure e quindi anche il ragionamento della preoccupazione rispetto non solo ai lavoratori coinvolti dal licenziamento, ma più complessivamente la ricaduta che poi hanno tutti i rider che, come giustamente Luca ci stava descrivendo, possono avere, insomma, vedere crescere le loro problematiche anche in termini di mancata tutela rispetto ad alcune situazioni specifiche. Anche qui respiriamo un attimo e torniamo.
Politics needs your mind. Politics needs need force. Politics need Christ. Politics need ignorance. Politics need lies.
Ecco, qua stiamo iniziando insomma un po' a mettere a fuoco alcuni elementi che stiamo approfondendo nel mondo dei rider, no? Insieme a Davide, a Luca, ad Andrea, però a me sembra che un po' poi quello che accade in queste realtà lavorative sia un po' un anticipo di quello che può arrivare in altri contesti di lavoro e in qualche modo c'è da iniziare a interessarsi, a preoccuparsi, a capire come questi fenomeni stanno impattando adesso, ripeto, sul mondo dei rider, sulle condizioni di lavoro dei rider, nelle loro già differenze, no? Già chi è contrattualizzato e chi ancora non lo è, con un contratto collettivo nazionale, ma chi ancora appunto lo è, stiamo vedendo quali sono le evoluzioni della possibile trattativa e adesso ritorniamo anche su Andrea, ma Davide, chiudiamo un po' il ragionamento sulla procedura di licenziamento collettivo, perché insomma questa è stata avviata e quali sono le azioni che state mettendo in campo intanto?
Allora, ad oggi c'è stato l'inizio di un esame congiunto che di rito si svolge con una presa di posizione forte lato Filt CGL, ma anche poi delle altre sigle che hanno partecipato al tavolo, è che non si firma nulla, nel senso non verrà assolutamente firmata, avallata questa procedura. Ciò non toglie che l'azienda possa comunque procedere ai licenziamenti, perché purtroppo la legge glielo concede questo diritto, anche se non si è in una situazione di crisi. Una delle motivazioni portate dall'azienda è la necessità di razionalizzare i costi, sulla base del fatto che le altre piattaforme fanno concorrenza sleale, quindi questo è un disagio. Siamo in un contesto in cui, tra l'altro, la procura è intervenuta pesantemente sui competitor, almeno qua in Italia. Abbiamo un decreto primo maggio che qualcosina aggiunge, che quantomeno inizia a dare una direzione timida a un avanzamento in materia di diritti anche per i rider. Abbiamo una direttiva dell'Unione Europea che deve essere comunque recepita entro fine anno, in cui si paventa e si ipotizza la presunzione di subordinazione per i rider, poi vedremo come verrà recepita ovviamente, però comunque c'è un contesto nazionale che sta avanzando verso un riconoscimento di maggiori diritti per i rider, che vuol dire maggiori costi per le aziende, in questo caso Glovo e Deliveroo. Quindi la questione della concorrenza sleale, quindi che attualmente Giustita ha sempre portato come tema per non concedere troppe cose, ora sta venendo meno. E quindi in questo contesto non c'è comunque una situazione di crisi, tant'è che i lavoratori non possono neanche accedere agli ammortizzatori sociali, proprio perché non ci sarebbero ragioni invece per quello, e di conseguenza noi non possiamo fare altro che contestare e opporci il più possibile a questa situazione. Attualmente con le lavoratrici e i lavoratori di Just Eat, in particolare appunto il personale interno, siamo in stato d'agitazione dopo tre assemblee ormai fatte nell'ultimo mese. Il 27 maggio prossimo ci sarà un secondo incontro in cui vedremo che cosa proporrà Just Eat, quantomeno in eventuali incentivi per uscite volontarie delle persone coinvolte, che noi speriamo non ci siano, perché come dicevamo prima, queste per noi sono figure essenziali che hanno acquisito delle competenze, un know-how che oggi è unico, non esiste altrove ed è troppo importante per poter far andare avanti il modello senza svuotarlo di contenuti, perché non basta solo avere un contratto collettivo che è sicuramente importante, ha delle regole, però se poi manca il contenuto e chi lo tiene in piedi, tutto poi rischia veramente di andare a ramengo.
Certo.
Quindi, e questo poi chiudo, questa sicuramente è una partita che va per noi oltre una normale riorganizzazione aziendale. È uno scontro proprio tra due idee opposte di lavoro. Ce n'è una che è quella delle piattaforme, della finanza, degli investitori, della digitalizzazione, dello svuotamento di umanità di un, del posto di lavoro, e che considera il lavoro come un costo da comprimere. Dall'altra poi c'è quella di chi rivendica diritti, tutele, sicurezza e dignità. E su questo terreno non può esserci alcuna neutralità, per cui noi come FILCGL a Milano difenderemo il fortino con le unghie con le... e venderemo cara la pelle.
Ecco, ma invece Andrea, quali sono i prossimi passaggi che avete davanti nel dialogo, se così si può definire, con Glovo?
Ma... non con Glovo in particolare, ma con l'organizzazione datoriale che rappresenta le aziende che ancora inquadrano i lavoratori con CGL Rider, ma non solo. Ci sarà un proseguo di questo incontro, però appunto dopo l'ultimo gli abbiamo detto: guardate, riflettete su questo aspetto qua, noi non siamo disponibili a sottoscrivere alcunché se la dimensione rimane questa. Ci sono chiaramente delle prospettive di nuovo, ma quello che stiamo continuando a fare, delle ulteriori prospettive forse vertenziali che si aprono appunto con quel piccolo spiraglio, quel timido, cioè quella specie di recezione della direttiva che poi in realtà è proprio il minimo possibile, fatto con questo decreto che appunto in un articolo vorrebbe che ci fosse la subordinazione venisse preventivata come modalità, e quindi l'onere del dimostrare che non c'è passerebbe al datore di lavoro. Quindi continueremo sostanzialmente a fare la nostra pressione sia dal punto di vista vertenziale che su tutto quanto il resto, però non sembra adesso, stante le attuali premesse, che ci possano essere degli sviluppi quantomeno rapidi su questa vicenda. Poi è vero che, come diceva prima Davide, il modello in sé non è solo e semplicemente una forma di contratto piuttosto che un'altra, ma anche un insieme di modalità di organizzazione del lavoro che non lascia le cose così a caso, farti parlare con... magari delle chat o degli operatori che sono dall'altra parte del mondo, che con tutto magari gli viene data delle possibilità di risposta limitate, quindi le risposte sono sempre le stesse. Questo aspetto qua, anche dal punto di vista dei fattorini, dei lavoratori, delle piattaforme, è uno degli elementi più frustranti del modello di organizzazione del lavoro che attualmente c'è, che crea poi un sacco di incomprensioni, di blocchi temporanei, di lavoratori che perdono giorni di lavoro perché magari il documento che hanno caricato non hanno caricato bene, nessuno gliel'ha detto. La sfida sui modelli diventa centrale proprio sulla possibilità di comprendere che non è semplicemente il food delivery, forse, ma potenzialmente da questa battaglia ne deriva anche complessivamente la sussistenza di un modello di organizzazione del lavoro che effettivamente dà importanza e valore al lavoro e dà dignità, ascolto, e contro un modello dove sostanzialmente l'azienda può fare quello che vuole. È davvero davvero un momento cruciale, ma non sembrano esserci sicuramente dal tavolo dell'interlocuzione sindacale, stante le condizioni attuali, dei presupposti che ci facciano dire ok, forse ci sarà un avanzamento.
Certo, e intanto, appunto, come dicevo all'inizio, intanto Luca, qua si continua a pedalare, quindi giustamente, perché tu poi tra l'altro sei proprio tradizionale, no?
Sì, bici muscolare.
Bici muscolare, mi ricordo bene, cioè non zero aiuto nello svolgimento della mansione, però poi la quotidianità è questa, cioè continua a essere questa, dove poi si leggono continuamente anche notizie. E proviamo a trasferire, come dire, questa logica, questi due modelli che si contrappongono, no? Della visione delle condizioni materiali dell'organizzazione del lavoro e di come l'impresa deve svolgere l'impresa in quello che la nostra Costituzione già dovrebbe prevedere e garantire. E poi ci sono anche i cittadini consumatori, no? Con i quali vi interfacciate, e si continuano a leggere notizie di aggressioni, di insomma.
Purtroppo sì, da nord a sud, in tutta Italia, piccole grandi città, anzi vabbè, tendenzialmente forse nelle grandi città, fortunatamente, che sia Torino, Milano, Roma, Napoli, un po' dappertutto, ci sono stati diversi episodi di violenza a danno dei rider.
E questo poi si aggiunge a un altro elemento, come tornando a Torino, no? Città che ha visto anche poi recentemente purtroppo un lavoratore rider di Deliveroo, se non ricordo male, purtroppo che tocca, che apre un tema importantissimo secondo me, no? Delle condizioni di quando uno, come è capitato a lui anche dell'autopsia, sembra che la morte di questo lavoratore sia stata causata per una caduta. Poi ancora deve essere accertato se la caduta è stata, diciamo, in autonomia nella percorrere la strada, o se è stato per evitare qualche ostacolo, qualche mezzo che in quel frangente poteva deviare il suo percorso e ha provocato la caduta. Però nessuno si è accorto da parte dell'azienda che...
Esatto, purtroppo una cosa che vedo molto negativa, diciamo, in tutte queste aziende, è che nessuna di queste ha mai pensato ad un reale supporto per noi rider, quelli che consegniamo il cibo a casa delle persone, per far sì di aiutarci qualora avessimo un problema. Io ho subito due incidenti, entrambe le volte fortunatamente non ho perso coscienza, quindi sono stato in grado di chiamare il 118, di chiamare colleghi, familiari, la persona più vicina, quindi ho ricevuto l'assistenza. Ci sono persone che, ahimè, hanno perso conoscenza e fortunatamente sono stati intercettati da qualche passante che ha fatto in modo di intervenire, di chiamare i servizi d'emergenza, però nessuna di queste piattaforme di delivery ha mai ipotizzato un servizio privato all'interno dell'azienda che in casi di emergenza ti viene e ti aiuta, perché noi comunque lavoriamo con dei mezzi che sono di nostra proprietà, e quindi quando devo salire sull'ambulanza devo scegliere se lasciare la bicicletta o lo scooter e abbandonarlo in un'area X, oppure se ci fosse qualcuno potrebbe anche magari venire a darmi una mano.
Esatto. Sì, intanto Adnan Salah El Sayed era il nome del lavoratore, appunto, che era deceduto a Torino lo scorso aprile. E, tra l'altro, appunto, Andrea, tra i vari impegni che Glovo ha diciamo promesso alla Procura di Milano, era un po' quello di spendersi anche con maggiore attenzione sulla osservare i mezzi in uso ai rider. Era una delle promesse, però... giusto?
Torniamo sullo stesso tema, nel senso che tu puoi fare le promesse, prenderti gli impegni che vuoi, però se poi effettivamente nel tuo modello di organizzazione del lavoro non presumi, non ipotizzi, non consideri l'ipotesi di integrare delle figure che fanno questi controlli, allora di cosa stiamo parlando? Cioè, che cosa si sostanzia l'impegno? Nel fare sottoscrivere delle ulteriori autocertificazioni sull'applicazione, che se i lavoratori non ti sottoscrivono non possono lavorare, e magari ti sottoscrivono, cioè lo fanno come viene inteso, come semplicemente l'ennesimo incomprensibile elemento burocratico sovrapposto fra me e la possibilità di lavorare. Cioè, di cosa stiamo parlando? Nel senso, fare attenzione vuol dire creare un sistema, appunto, dove ci sono delle persone preposte, dove hai la possibilità, come finora sembra essere stato, di avere anche per Just Eat, di avere dei coordinatori, delle persone che sono disponibili ad ascoltarti, a capire e a guidare in certi problemi, e di integrare anche delle figure come che avevano quelle di cui parlavamo prima, però fuori dalla possibilità di comprendere, cioè di superare questo modello. Tutte quante le proposte, gli impegni sono
promesse vane. Promesse vane.
Esatto.
Ebbene, noi siamo arrivati al termine. E quindi, Andrea, intanto ti ringrazio per essere stato qui con noi, collegato al telefono.
Grazie a voi.
Grazie ancora, alla prossima, perché qua mi sa che ci dovremmo ritornare su questo tema. e magari riconvochiamo la squadra insieme, perché mi sembra che viaggino di pari passo un po' le situazioni
in questo momento, decisamente.
Esatto,
assolutamente.
Grazie ancora a Davide e a Luca, e ascoltatori e ascoltatrici, noi ci ritroviamo giovedì prossimo, come sempre un caro saluto da Stefano Ruberto, alla prossima. In sospidalli, a Samburanza ci chiede su male.